Mi è capitato di insistere e continuerò ad insistere sulla scorta di grandi storici come Gaetano Salvemini, sulla grande divergenza di opinione e sulla frequente ostilità tra i liberali e i democratici del Risorgimento. Una cartina al tornasole di questi contrasti è l'atteggiamento nei confronti di Napoleone III. I democratici e i repubblicani pensavano di non dover assolutamente nulla all'uomo che nel 1849 aveva decretato la fine violenta della Repubblica Romana. Invece, la destra liberale, Cavour e i suoi successori fino al 1876, ebbero sempre un sentimento di grande gratitudine verso l'imperatore dei francesi. Questo si vide anche appunto nell'aprile del 1860, quando Cavour, rientrato al potere, ritenne necessario, visto che una parte importante degli accordi di Plombières era stata eseguita, anche se non il tutto, mancava il Veneto, come è noto, di effettivamente avviare la cessione alla Francia della Savoia e di Nizza, che fu realizzata ancora una volta mediante plebisciti fra il 3 e il 4 tra il 15 e il 22 aprile del 1860. Attenzione alle date perché la spedizione dei Mille partirà poco dopo il 6 maggio. E già qualche anno prima, qualche giorno prima di questi plebisciti, era scoppiata a Palermo un'insurrezione, un'importante insurrezione, guidata da Francesco Riso, che però era stata soffocata interamente nella città di Palermo dai borbonici. Ora, perché questo intrecciarsi di avvenimenti è importante? È importante perché, anche se corrispondeva agli accordi con Napoleone III e a un'esigenza di politica internazionale, la cessione di Nizza fu molto discussa sulla base del principio di nazionalità. Anche se poi alla fine si era votato per il plebiscito per l'annessione all'impero di Francia, tuttavia Nizza parlava italiano, Garibaldi era nizzardo. Più chiare, se vogliamo, dal punto di vista nazionale, le ragioni della scelta della Savoia, anche perché perdendo questa vasta regione di lingua francese, il Piemonte diventava più omogeneo col resto d'Italia e questo nel lungo periodo avrebbe facilitato la fusione in un solo Stato nazionale, ma allora questo non era chiaro. Quello che era chiaro era che l'opinione pubblica non aveva in generale gradito questa mossa dovuta di Cavour. E quindi Cavour si trovava in una posizione estremamente debole verso il re e verso l'opinione pubblica, proprio nel momento in cui gli ambienti democratici, uomini come Garibaldi o come Francesco Crispi, in qualche maniera indirettamente influenzati dalle idee repubblicane, anche se Garibaldi, come sappiamo, aveva aderito a suo tempo alla Società Nazionale ed era molto legato al re, stavano preparando alle spalle del governo di Cavour una spedizione che Cavour non poteva ignorare, certamente ne era al corrente, ma non approvava, verso la Sicilia. Il punto cruciale è che in questo momento delicato si crea un asse tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi. Se vogliamo, una ripetizione molto più felice di quel tentativo di accordo che c'era stato tra il 48 e il 49 tra Carlo Alberto e i democratici piemontesi. Questo accordo consente sostanzialmente a Garibaldi di paralizzare l'opposizione di Cavour alla spedizione. L'unico dubbio è di Garibaldi stesso, perché dopo il fallimento dei Fratelli Bandiera, dopo il recente fallimento di Pisacane, Garibaldi voleva essere sicuro di non andare a tentare un fallimento. Ci pensò Francesco Crispi, pare, inviandogli un ambiguo telegramma in cui si sosteneva che in Sicilia la rivoluzione, repressa a Palermo, continuava nelle campagne. La cosa non era del tutto falsa, ma non era anche del tutto vera. Cerchiamo di capire cosa c'era dietro a questo ambiguo messaggio.